Lettura 21, pagina 164. Seduto accanto al mio lettuccio, scaldato il latte e imburrata una fetta biscottata, tento di ritrovare il gusto che aveva il bastoncino di margarina, spesso undito. Ma il profumo del latte dei svoggi, che sfuma nel pentolino, ha scacciato i bagliori del passato. Ho lasciato che li scacciasse. Mentre bevo il latte caldo, però, mi torna davanti agli occhi la malga sotto il Kern, dove sorseggiavamo il succo tiepido e appena munto delle Alpi Giulie. Forse ci sbagliavamo, ma ci sembrava che sapesse di nigritella e sentivamo che con la linfa dei nostri monti ci rafforzavamo nella lotta contro il terrore nero. Non potevamo neanche lontanamente immaginare con quale montagne avremmo dovuto sostituire le cime intorno a Tolmino. Sì, sono di nuovo là. Penso ad André. Ho comprato il suo libro all'edicola davanti al campo. Ed è stata così incredibile la sorpresa di ritrovarmi fra le mani la testimonianza di un caro compagno che non ho provato dispiacere a tornare nella valle. Ma sotto la fotografia in cui André è ritratto in uniforme zebrata il giorno della liberazione di Dachau, ho scorto una piccola croce con l'indicazione dell'anno 1954. Te ne sei andato, André, dopo essere sfuggito tante volte ai passi silenziosi dell'inseguitrice invisibile. 9 anni. Ti è stato destinato un periodo troppo breve per poterti impregnare dello splendore delle tue campagne. Non hai fatto in tempo a soddisfare l'avidità che colma i nostri sguardi inquieti dal momento in cui si ritrovano nel regno dei colori e della natura che si rinnova. Perché non risposi a quel tuo biglietto con cui mi invitavi a Sens? Me lo mandasti al sanatorio di Villers. Un minuscolo pezzo di carta, di quelli che voi medici usate per scrivere le ricette. Da uomo pratico mi avevi senz'altro risposto sul foglio che avevi sotto mano, ma lo avevi fatto su una carta intestata per ribadire la tua vittoria sull'anonimato della notte e della nebbia. Ed è così che hai intitolato il tuo libro Nacht und Nebel. Le iniziali che portavi sulla schiena, tracciate con pittura a olio rossa, come all'inizio solo i norvegesi e gli olandesi, poi anche i francesi e i belgi, 2 grandi N sulla schiena, significava che non potevate andare al lavoro fuori dal campo e che la vostra fine doveva venire nel territorio circondato dal filo spinato. Probabilmente, dici nel libro, le 2 parole simboliche sono state tratte dall'opera di Wagner, Nacht und Nebel gleich, notte e nebbia all'istante. E nel punto in cui c'era una persona, apparve una colonna di fumo. Non so, bisognerebbe verificare. A ogni modo, so per esperienza, quanto piace ai tedeschi unire il mostruoso alla musica. La fanfara adora, l'orchestra sui nostri ripiani morti. Le note agiscono su di loro come un narcotico particolare. Una specie di hashish, che prima suscita visioni fantastiche, poi eccita l'organismo fino al furore e alla pazzia. Si dovrebbe ricercarla davvero l'origine di questa disumanizzazione, perché le spiegazioni economiche e sociologiche non bastano, e neppure la teoria delle razze di Gumplowitz o i libri di Friedrich von Gagern. Tu, André, per esempio, nelle prime pagine del libro, citi come motto le frasi di Nietzsche, secondo le quali non può essere grande chi non sente la volontà di infliggere una grande sofferenza. Sì, ogni donna sa soffrire, e anche ogni schiavo. Ma la prima condizione di grandezza è, dice, di non piegarsi agli assalti dell'avvilimento interiore e all'angoscia del dubbio quando, infliggendo sofferenza, si ode gridare. I creatori sono inflessibili, dice, e occorrerà raggiungere la beatitudine dell'inflessibilità se si vuole imprimere un proprio sigillo che duri millenni. In queste frasi c'è il germe di tutto il mondo crematorio, benché forse Nietzsche, con la sua elite, col suo tiranno artista aristocratico, non pensasse a eroi simili a quelli che furono generati dal nazismo. Bertrand Russell sostiene però che a Nietzsche non passò neanche per la testa che il superuomo può essere un prodotto della paura. Chi non teme il proprio vicino non prova nessun bisogno di distruggerlo. E' qui che forse sta l'embrione della giusta spiegazione riguardo alla folle estasi a cui si sono abbandonati i tedeschi. Una paura primordiale. Nell'elite, paura di mancare il momento storico in cui far valere le proprie qualità. Nella folla, paura dell'elite, una paura che si trasforma presto in adorazione dell'autorità, dell'ordine impeccabile, della disciplina assoluta. Perfino l'irrazionalismo e Rosenberg si possono spiegare con la paura. La paura del capitale tedesco di non riuscire a ritagliarsi uno spazio dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale, nella lotta per le zone di influenza e per i possedimenti coloniali. Perciò tu, André, hai torto quando nella prefazione domandi al lettore se non sarebbe il caso di annientare una stirpe che ha prodotto Nietzsche, Hitler, Himmler, nonché milioni di esecutori delle loro idee e dei loro ordini. Hai torto perché senza accorgertene sei influenzato dal male che ti ha contagiato. Non ti comporti da medico nella tua santa collera. È vero che il chirurgo elimina le parti colpite dal tumore per impedire le metastasi e si sforza poi di tagliare via anche il tessuto circostante perché è potenzialmente nocivo. Ma quando abbiamo a che fare con la società umana dobbiamo andarci molto più cauti. Occorre modificare l'ambiente e non dare il colpo di grazia all'assassino che è stato guastato dall'ambiente. Per questo l'uomo del dopoguerra è rimasto deluso non da chi non ha distrutto il popolo tedesco, idea mostruosa, ma da chi per attuare piani di conquista rende possibile che si perpetuino le vecchie perversioni, da chi affida a gente infetta la creazione di una nuova società europea, da chi consente lo svolgimento di processi da operetta che sono una presa in giro, pubblica e giuridicamente infiocchettata per 10 milioni di europei ridotti in cenere. Come dice il dottor Mischerlich, nemmeno uno degli imputati ha pronunciato in propria difesa la semplice frase «Mi dispiace». Certo, André, l'esperienza del mostruoso flagello ti ha scosso così profondamente che vorresti soffocare all'origine la possibilità che si ripresenti. Hai assorbito il fetore della decomposizione, del marciume, della diarrea in mezzo a cui lavoravamo e dormivamo, e con tutto te stesso ti ribelli alla pietà per una razza che ha a tal punto avvelenato e ammorbato l'Europa e il mondo intero. Ti capisco, ma allo stesso tempo so che sei fuori strada, e mi dispiace che tu non ci sia più, altrimenti domani verrei al tuo ambulatorio, anche per via della quarta edizione del tuo libro. Tu per me sei anche Andrea Ragot, medico a Sens, ma soprattutto rimani quel giovane con gli zoccoli, con l'uniforme zebrata, quasi uno studente con la tua camicia sbottonata, un medico altruista che non ha paura del tifo, amante della propria patria e della libertà dello spirito. Mi sei più vicino tu di quelli che mi stanno accanto fisicamente, ma che rimangono fuori dal nostro mistero. Da un pezzo ormai ho spento la lampadina sotto lo specchietto. Sto per mettermi a dormire. Ma mi piace osservare le tende un momento ancora. Quasi tutte sono state inghiottite dal buio. Da una sola sfugge una larga fascia di luce che mi ricorda la folta e lunga coda di una volpe che passò davanti al mio faro sinistro all'incrocio di Staniel. È tardi e nessuno gioca fra le tende, come ieri sera a Tübingen. La tenda più vicina è sulla mia sinistra. 5 o 6 persone sedute su seggiolini pieghevoli attorno a un tavolino basso. Parlano sottovoce. Non riesco a distinguere di che nazionalità siano, ma in fin dei conti non mi importa sapere se sono norvegesi o olandesi. Forse li ha portati qui il bisogno di trovare, in quest'angolo d'Europa, la comunione con la natura, e adesso stanno ascoltando nel silenzio la sua segreta trasmissione. Forse sanno anche loro cosa significano le iniziali NN e hanno visitato i ripiani lassù in alto. Durante la notte, visioni incredibili visiteranno i loro sogni. Il legame con la natura verrà spezzato. Lo ritroveranno in riva ai fiordi, accanto ai tulipani o sotto le ali dei mulini a vento. Ora, nel buio, stanno in un silenzio rispettoso davanti al mistero della terra e della parete della montagna che, invisibile, sorregge una tendopoli di nomadi del XX secolo. Non credo di aver sognato. Probabilmente le impressioni della visita di ieri si sono intrecciate nell'orbiveglia con le ombre che la notte di Mark Hirsch mi ha portato prima che mi addormentassi. E non mi pare di aver dormito male o di essermi svegliato come mi era accaduto nel campeggio di Tübingen, dove mi ero rigirato tutta la notte in preda a un sonno agitato. Forse ho ripensato a tutto quanto mentre non ero ancora completamente addormentato. Adesso che però la notte è passata, Scorgo le immagini attraverso lo spesso velo di un ricordo appena risvegliato. Ho come la sensazione di essermi nascosto ieri sera in una baracca del campo e di aver aspettato che il guardiano chiudesse a chiave la porta di quella specie di malga deserta. Come avrebbe potuto sospettare che qualcuno aveva l'intenzione di passare la notte in quello spazio sordo? Non è un guardiano del Louvre, dove si custodiscono celebri tele. Lì non ci sono pitture capaci di indurre in tentazione qualche malintenzionato. Sì, è stato come se in piena notte fossi uscito dalla baracca e mi fossi fermato sul ripiano. Alla mia destra l'oscurità volgeva il becco della forca. Sotto di me sagome striate si addensavano sulle strette spianate, a scaglioni, lungo il pendio. Dato che non ci sono più baracche, ai lati si apriva il vuoto e le file si stringevano, come al solito, per scaldarsi. Senza dondolare avanti e indietro, però. Rimanevano immobili, ombre, coperte da un tessuto ruvido che non aderiva al loro corpo, ma pendeva dalle loro spalle come dai denti di un rastrello, come da una gruccia di legno che si stagliava nettamente sotto il panno cascante. Non c'era nessuno incaricato di ispezionare le file allineate sui ripiani. C'ero soltanto io. Me ne stavo in disparte. Sentivo di non essere io il motivo di quel loro schieramento obbligato. Eppure si è sviluppato dentro di me un indistinto senso di colpa. Prima che potessi concentrarmi per capirne l'origine, mi è apparso Life accanto al lungo tavolo. Ho visto le file dei corpi nudi al sole in attesa della visita, come se si trattasse di una selezione decisiva. Io lì facevo da interprete, non dicevo nulla, non facevo del male a nessuno. Anche le decisioni cliniche che prendeva Life erano in fin dei conti determinate da una rapida diagnosi a vista. Il numero non consentiva un metodo diverso. Perché allora quel gelido mutismo delle schiere inquadrate nei miei confronti? Ma insomma, non è mica detto che si siano radunate per causa mia, ho pensato. Di sicuro si ritrovano così ogni notte, dopo che i visitatori vivi hanno abbandonato i ripiani. Vengono a ricostituire il valore della terra su cui quei vivi hanno appoggiato le loro scarpe estive, e se ne stanno dritti, in silenzio, guardando fisso in avanti, come derelitti, santi bizantini. Almeno qualcuno di loro potrebbe voltarsi, mostrare un cenno del capo di avermi visto, sia pure con un'espressione di rimprovero nello sguardo vitreo. Tutto sarebbe preferibile a questa fredda indifferenza. Ma di che cosa mi accusate? Perché mi lasciate passare accanto a voi, giù per la gradinata, come un estraneo? Anche voi, che eravate nel mio blocco, perché? Non stavamo forse seduti e distesi tutti insieme nella polvere davanti al blocco? Facevamo aderire il corpo contro la terra, nella speranza di assorbire una pur tenue onda risanatrice proveniente da un lontano minerale, un'onda misteriosa capace di vincere gli spessi strati della pietra e dello sterile terreno del campo, fino a penetrare nei nostri tessuti atrofizzati. Stavamo sì o no sdraiati tutti insieme? È vero, forse quel nostro star distesi era soltanto il manifestarsi di un abbandono estremo, di un automatico desiderio di riposo, e l'unione con la terra rappresentava il semplice e definitivo placarsi di tutti i contrasti, l'allontanamento di tutti i suoni. La nostra immobilità era simile all'inerzia di vecchietti con le vene ormai inaridite e i muscoli appassiti. Ma no, i vecchi non sono assaliti da un senso di vuoto così totale. La percezione dell'eterno riposo che si avvicina non è così cosciente in loro. I nostri occhi, invece, quando stavamo distesi nella polvere, seguivano i movimenti dei capannelli che si affaccendavano nello stretto spazio davanti alla baracca. Non era così? Non eravamo forse tutti vigili nel nostro intimo? Finché non raggiungeva un certo grado, infatti, la fame non stancava né paralizzava, piuttosto spingeva all'azione sconsiderata, all'agitazione cieca. La bramosia dello stomaco si trasferiva nella vista e nell'udito, eccitati, in agguato, pronti a intercettare il più lieve e stimolante bagliore o fruscio. Ognuno, certo, sapeva perfettamente in cuor suo che non poteva venire e non sarebbe avvenuto alcun cambiamento, che non ci sarebbe stata alcuna sorpresa. Ma evidentemente il solo fatto di stare in agguato appagava un certo bisogno dell'organismo insoddisfatto. Così era, per dire, quando gli sguardi seguivano i patteggiamenti nello scambio di pane con sigarette, Il pezzo di pane, un'intera razione giornaliera, aveva la superficie di una cartolina ed era spesso due dita. Sembrava un quarto di un vecchio mattone, solo che era rinsecchito, consunto ai margini, perché il proprietario se l'era tenuto nascosto sul petto, sotto la camicia, in modo che nessuno glielo sgraffignasse durante la notte. Ma era comunque un vero pezzo di pane, e gli occhi in agguato non potevano capacitarsi del fatto che qualcuno se ne disfacesse in cambio di una dozzina di mediocri sigarette. Gli occhi non riuscivano a comprendere il fumatore accannito e seguivano i movimenti convulsi delle sue dita, mentre l'angoloso pomo d'Adamo sporgeva dal gargarozzo, perché già gli si formava l'acquolina in bocca. Questa disapprovazione per chi si stava accingendo a dissipare l'unica tenue possibilità di sopravvivenza non impediva agli sguardi famelici di seguire il nuovo proprietario che stringeva al petto quel pezzo di mattone screpolato e, fendendo la calca, trovava un angolino per gustarne in segreto ogni singolo boccone. Non soccombevamo forse tutti insieme al grido soffocato delle nostre viscere? Non eravamo forse tutti ugualmente vulnerabili? Fermo sui gradini all'altezza del nostro blocco, mi pareva che le mie domande fossero scritte al neon e che brillassero nell'aria della notte di montagna. Le schiere inquadrate che le avevano di fronte, però, rimanevano mute lo stesso. Perché non si muovevano? Perché neanche una parola? Ma no, meglio così. Il movimento di una folla fuori controllo è certo altrettanto inquietante. Allora improvvisamente ho mormorato: lo so, siete distaccati, indifferenti, per via di quel pezzo di pane che, appena arrivato qui, ho avuto in cambio delle sigarette. Devo proprio confessare il mio peccato anche davanti a voi, ma è stato solo una volta, un'unica volta. Oh, lo so quello che pensate, che dopo quella volta non sono più venuto in possesso di sigarette. Già, non ho nessuna prova che la fame non mi avrebbe vinto di nuovo. L'unicità dell'atto non sminuisce il delitto, ed è sufficiente per imprimere un marchio indelebile nell'animo di chi lo ha commesso. Pensavo che quel pezzo di pane quadrato, se non me lo fossi accaparrato io, sarebbe andato a finire qualcun altro, e tentennavo fra la magnanimità di offrire quelle poche sigarette per appagare il vizio di qualche fumatore e la debolezza indotta dalla lingua e dal palato che già sentivano il gusto del pane, che invece avrebbero imbevuto di saliva solo verso sera, se la decisione non avessi preso subito, in quel momento stesso. Il giorno era appena cominciato. Mi ero salvato proprio allora dalla dissenteria. Le mie mucose avevano finalmente smesso di colare liquami. Il pane stava ricominciando a piacermi. Durante la malattia l'avevo ceduto agli altri perché mi sapeva di argilla. No, non sto cercando attenuanti. La coscienza di quella debolezza mi turbò già nell'istante in cui il godimento del gusto avrebbe dovuto prevalere. Sì, mi rendevo conto della mia piccineria e della mia meschinità. Mi avete voluto ignorare per via di quel pane? È per quel pane che tenete lo sguardo fisso davanti a voi? Ma qualcuno almeno potrebbe voltarsi. Voi, magari, che frugavate nel mucchio delle immondizie in cerca di bucce di patate. E voi, che vi azzuffavate per raschiare il fondo delle marmitte. Ascoltate, più tardi, quando diventai interprete. Ma perché mi costringete a umiliarmi ancora citando quest'altro fatto? È vero che quella volta non ero più affamato come allora, e chi dà quando non è stretto dalla fame non ha alcun merito. È vero, ma è anche vero che può essere utile agli altri solo chi è abbastanza in forze, altrimenti non ce la fa. Ma lo so, volete dire che tutti noi che facevamo gli infermieri o ci affaccendavamo in qualche modo intorno ai malati nei blocchi vivevamo col pane dei nostri morti? La barella li portava giù in magazzino, ma il quadrato del pane rimaneva sulla tavola. Noi lo mangiavamo, noi ce ne nutrivamo. Sì, lo mangiavamo, sì, ma intuisco già ciò che pensate. Il male non era che lo mangiassimo, ma che contassimo su quel pane. Fine lettura numero 21, pagina 172.